Francesca, tu sei una di quelle a cui piaceva giocare a caccia al tesoro da piccola?
Ma certo che sì, ci giocavo sempre. L'importante era non chiedermi di organizzarla.
Io direi il vero, a un certo punto ho iniziato quasi più a divertirmi a organizzarle che a partecipare, ma forse non è tanto normale, che dici?
Non ne sono sicura, ma in fondo, scusami, c'è qualcuno a cui non piace una bella caccia al tesoro, poi c'è anche il premio alla fine.
Purtroppo sì, qualcuno c'è e mi sa che è qualcuno di cui parliamo oggi.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti a Doc, tratti da una storia vera, un programma in cui ogni settimana io, Francesca Scherini e Roberta Lippi,
buongiorno a tutti,
affrontiamo un tema partendo dalla visione di un documentario che ha scatenato in noi curiosità, dubbi, entusiasmo, anche un po' d'ansia in questo caso, perché comunque parliamo sempre di storie vere e le storie vere non sono tutte belle. È proprio il caso della storia di oggi che, diciamolo subito, comunque è una storia pazzesca. Vuoi parlarne tu, Roberta?
Molto volentieri, anche perché il documentario di oggi è una sorta di caposaldo, quantomeno a mio parere, di un genere molto preciso che è quello del true crime. Molti di voi avranno visto Making a Murderer o The Jinx, che hanno ufficialmente spianato, diciamo, la strada al genere, e naturalmente che se non avete visto vi consigliamo di recuperare subito. Ma questo documentario in particolare purtroppo potrebbe esservi sfuggito, diciamo che i più fanatici sicuramente l'hanno visto, ma non è così noto. Parliamo di Evil Genius, è una mini docuserie del 2018 composta da 4 parti, quindi da 4 puntate, è diretta da Barbara Schroeder, che è anche l'autrice, e da Trey Borzillieri, e ha come produttori esecutivi i mitici fratelli Duplass, che non so, Francesca, se ti ricordi, sono quelli che ormai hanno fatto tutto, fanno gli attori, i registi, i produttori, soprattutto hanno prodotto Wild Wild Country. Se ci riuscite, noi vi consigliamo di fare binge watching, cioè di dedicargli un'intera serata, perché è proprio uno di quei prodotti che tiene agganciati ed è molto molto difficile smettere quando si è iniziato. In fondo, dai, sono 3 orette e mezza, secondo me ce la si può cavare. Comunque lo trovate su Netflix e sarà molto difficile per noi oggi, ve lo anticipiamo, parlarvene senza spoilerare alcune parti che hanno un peso specifico molto rilevante, soprattutto perché alcune cose vengono svelate proprio nei primissimi minuti del documentario. Però diciamo che una cosa possiamo iniziare senz'altro ad anticiparlo, ovvero qual è il tema, che ci viene tra l'altro già esplicitato molto bene nel sottotitolo, che è la vera storia della rapina più diabolica d'America. Francesca, lascia a te i primi dettagli.
Bene, parliamo di un caso di cronaca famoso in America come Pizza Bomber o il collare bomba, e il perché è presto detto, perché il documentario si apre con la rapina alla banca PNC di Erie in Pennsylvania, una piccola cittadina in Pennsylvania. È il 28 agosto del 2003 ed un uomo, Brian Wells, di 46 anni, è appena entrato chiedendo $250,000 e comunicando di avere un collare bomba addosso. La prima anomalia, tra l'altro, è che non è che usa, come spesso accade, un cartello, un bigliettino, un foglietto, ma ci sono ben 9 fogli di istruzioni scritti proprio minuziosamente, fittamente, in cui emergono una marea, appunto, di istruzioni per tutti, per lui, per il direttore della banca, per la polizia addirittura. Morale, il documentario inizia proprio con questo uomo che è sotto assedio nel parcheggio della banca, quindi preso già dalla polizia, con decine di fucili puntati addosso, e che finalmente fa sentire la sua voce per cercare di convincere la polizia che non si tratta di uno scherzo, che la bomba che ha addosso potrebbe davvero esplodere da un momento all'altro, e dice anche di non essere un rapinatore, cioè si presenta come una vittima che è stato costretto a fare questa cosa e che ha seguito queste fitte istruzioni, che leggendole questo lo dimostrerebbe, no? Per cui cerca di, con un'estrema calma, devo dire, Roberta, la cosa molto strana è che spiega tutto questo con molta calma. Dice: io non sono un rapinatore, io sono una vittima, ci sono le istruzioni che spiegano tutto, però ho questo collare bomba al collo e quindi vediamo di sbrigarci, perché potrebbe davvero esplodere da un momento all'altro. E quindi la polizia si trova davanti ad una situazione davvero poco chiara, e certo chiama gli artificieri, perché per ogni eventualità, diciamo così, non si sa mai, però è piena di dubbi.
Abbiamo davanti un ostaggio o un criminale? Questa bomba è vera oppure finta? Soprattutto, chi potrebbe aver costretto quest'uomo a compiere questo gesto? Perché la certezza che hanno quasi subito è che la polizia riesce effettivamente a verificare la sua identità e scopre che quest'uomo è un uomo che di lavoro fa il portapizza a domicilio, e il suo capo lo conferma. Riescono a recuperare il numero del lui stesso dal numero del capo, perché possano verificare che lui è una persona qualunque. E appunto il capo conferma che è uscito per consegnare delle pizze in un posto però strano, molto isolato, perché si trattava di una torre di una centrale elettrica. E mentre la polizia cerca di capire chi ha di fronte, appunto, se sia vittima, una vittima o un pericoloso criminale, succede qualcosa di enorme nei primissimi minuti, qualcosa che se il documentario fosse un film definiremmo una scena epica, ma ricordiamo che qui parliamo di storie vere. Ecco, quello che accade è qualcosa che porterà questa storia su tutti i giornali e farà partire un'indagine per capire chi è la mente dietro a questo gioco perverso.
Una mente o le menti, perché è veramente tutto molto intricato. Intanto, a chi doveva consegnare le pizze Brian? E più la polizia indaga e meno trova, non si riesce veramente a capire praticamente nulla di chi è il mandante di questa rapina così articolata. Si cerca di ripercorrere tutti i singoli passi compiuti da Brian fino ad arrivare alla banca, si fanno le perizie calligrafiche fatte su questi fitti fogli di istruzioni, non si riesce veramente a arrivare ad un punto, finché arriva una telefonata che apparentemente non c'entra nulla, perché questo uomo B, di nome Bill, confessa un fatto piuttosto importante. C'è il cadavere di un uomo nascosto in un congelatore e Bill, che fa appunto la telefonata, ritiene che sia una donna la responsabile di questa di questo fatto, di questo cadavere, diciamo così, una donna molto pericolosa, dalla mente diabolica, che corrisponde al nome di Marjorie Dill Armstrong, ovvero una di fatto delle protagoniste, poi diventa una delle protagoniste di questa intricata storia, forse la protagonista, l'evil genius, appunto, come dice il titolo stesso, di cui l'uomo si dichiara essere vittima. E non è semplicissimo però credere a un uomo che chiama dicendo di avere un cadavere nel congelatore. Cosa ne pensi, Roberta?
E in effetti qualche perplessità la evoca. Comunque ci troviamo davanti a queste due storie, no? Abbiamo lasciato un uomo nel piazzale davanti alla banca con qualcosa che accadrà e che naturalmente non vi vogliamo svelare, e dall'altra parte l'indagine porta a molto poco, e questa telefonata, che sembra non c'entrare nulla, riapre il caso improvvisamente, perché quest'uomo, tra l'altro, che fa questa telefonata alla polizia dicendo di trovare di avere un cadavere congelato in casa, sostiene di essere praticamente il convivente della persona che sta accusando. Cioè, in sostanza, i due vivono con questo oscuro segreto, per usare un eufemismo, archiviato nel loro garage da molto tempo. Quindi dobbiamo capire un po' cosa c'entra questa storia con la rapina dell'inizio. Ecco, parliamo di questa potenziale indiziata intanto, Marjorie, una donna indubbiamente molto intelligente, cresciuta come figlia unica, sembra da giovane essere davvero un magnete per gli uomini, fino a che non inizia per lei una sorta di declino psicologico e fisico. Il suo accusatore, infatti, non tarda molto nel definirla bipolare. Insomma, la polizia manda una pattuglia a casa di Bill Rothstein, questo è il cognome dell'uomo, che tra l'altro era addirittura conosciuto personalmente da uno degli agenti coinvolti nelle indagini sulla rapina. E gli agenti non possono che constatare, arrivati a casa dell'uomo, che lui dice appunto la verità: c'è un cadavere nel suo frigorifero. Marjorie viene così arrestata e da qui le due indagini si sovrappongono.
Si sovrappongono, si incastrano, si ingarbugliano, al punto che dobbiamo fare un attimo di reset anche noi per fare ordine nei pensieri e per sbrogliare questa matassa che gira intorno all'ordigno esplosivo. Ed è per questo che ci ascoltiamo Atomic Bomb di William Honeyborn. I want you real life. The way I feel in me.
How do you feel?
I want to realize, women. The way I feel in me.
How do you feel?
I'm gonna explode.
You mean you're gonna explode?
I'm gonna explode. Watch out. I'm gonna explode. Like
atomic bomb.
We'll be right back.
Ed era William Honeybor che ci ricorda che sta per esplodere un po' come uno dei protagonisti del nostro documentario di oggi. Bentornati a Doc in compagnia di Roberta Lippi e Francesca Scherini e della nostra storia. Quella di oggi è Evil Genius, un documentario che vi consigliamo veramente di vedere se non l'avete ancora fatto, e se invece l'avete visto e volete insomma condividere con noi il vostro parere a riguardo, potete come sempre scriverci a doc@radiopopolare.it oppure naturalmente sui nostri social Facebook e Instagram. Noi quello che sappiamo per certo è che questa storia ci sta portando all'interno di un'indagine molto intricata. Ricordiamolo, parte da una rapina in banca a Erie, in Pennsylvania, organizzata attraverso una macabra caccia al tesoro, perché ricordiamo anche che il documentario inizia proprio con l'evento, il caso di cronaca che porta un uomo che consegna le pizze a rapinare una banca con un collare bomba addosso. Insomma, una situazione non semplicissima da gestire né per chi lavora in banca né tantomeno per la polizia.
Sì, perché già da questo primo momento non si capisce se quello che dice l'uomo è vero o falso, è una bomba vera, sta veramente per esplodere, è un rapinatore che è stato preso in tempo dalla polizia o è una vittima, un ostaggio di un gioco diabolico.
Però Francesca, con tutte queste domande tu mi stimoli a farmi sfuggire le cose.
Hai ragione, mi fermo perché abbiamo ancora non molto, moltissimo da dire, ma prima, visto che appunto i documentari che scegliamo ci servono proprio per darci l'opportunità di approfondire delle tematiche di mondi che magari conosciamo poco, vorrei chiamare in causa il nostro ospite di oggi, che è un direttore di banca di una piccola città, magari non piccola come Erie, e che chiameremo il direttore perché giustamente per un direttore di banca la riservatezza è tutto, e quindi magari non diamo né il nome della banca né del direttore. Benvenuto a Doc. Direttore, buongiorno.
Buongiorno, grazie a tutti, grazie ai radioascoltatori.
Allora, partiamo subito dalla prima domanda che, come dire, è d'obbligo. Ha mai subito una rapina nella sua banca?
Guardi, io sono una persona fortunata, seppur abbia qualche anno di servizio, non ho mai, fortunatamente, ripeto, avuto questo tipo di esperienza. Però ho lavorato con tanti amici e colleghi che in precedenza hanno avuto questa bruttissima esperienza. Esperienze che sono decisamente drammatiche, di cui me ne ricordo soprattutto due. Magari una un po' più simpatica, così alleggerisco un pochettino l'argomento. Però la prima, che mi ha particolarmente colpito, riguarda un mio collega che è stato brutalmente picchiato, rinchiuso nel cavò e poi successivamente ha avuto parecchi giorni di prognosi per il pestaggio che ha ricevuto. Sicuramente questo tipo di evento deriva non da professionisti, perché professionisti del settore, parlo di questo, sono sicuramente più tranquilli e calmi, ma bensì dei balordi che magari sotto effetto di stupefacenti hanno voluto infierire sul collega. Mentre per alleggerire un pochettino, se mi è permesso,
assolutamente
bene, perché sennò veramente diventa tutto molto drammatico, seppur lo sia, ho questa testimonianza di un collega che, a fronte di due rapinatori che stavano per essere linciati non dai colleghi ma bensì dai clienti presenti nella filiale durante l'evento, sono scappati dalla filiale mettendo i soldi in tasca ma perdendoli praticamente tutti in giro per le strade intorno alla filiale. Questo ha fatto un po' sorridere, ecco. Ci sono anche questi tipi di esperienze.
Una scena da film praticamente.
Esatto.
Senta, ma è chiaro che insomma sicuramente ci sarà tanta paura, ma che soprattutto dobbiate mantenere il sangue freddo, e volevo sapere se esiste una sorta di protocollo che dovete seguire in questi frangenti. Immagino che sia anche complesso, magari se riesce a sintetizzarci qualcosa.
Certo, sì, molto semplicemente sì, abbiamo un protocollo. La prima cosa che viene insegnata mediante dei corsi quando viene assunto un collega è proprio come gestire determinate situazioni che possono essere queste. Poi ci sono ovviamente durante il periodo di lavorativo dei corsi di aggiornamenti sia in aula che tramite il web, dove vengono aggiornate le procedure per far sì che eventi di questo genere non generano poi problemi ulteriori, anche perché, ripeto, trovarsi in situazione del genere è molto 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 difficile, la paura è tanta, siamo preparati, però un conto, come si dice, è leggerlo sulla carta, poi un conto invece è approcciarsi alla realtà, però siamo sicuramente preparati sotto questo punto di vista. Poi operativamente parlando, quello che ci viene insegnato è mantenere la calma e diffondere la calma al rapinatore e alle persone che sono intorno a noi, che possono essere colleghi ma anche ovviamente i clienti nel momento in cui la rapina viene fatta durante l'orario di lavoro. Dopo di competenza del direttore di filiale, del responsabile, che ha la visione mediante le telecamere di tutta la filiale, intervenire e diventare l'unica persona che si interfaccia a questi criminali, ecco. E ripeto, cercare di far sì che di far capire alla persona che si è a disposizione, che non bisogna mantenere la calma e che spiegare i meccanismi della filiale, tutto qua. Un tempo, diciamo, era più facile poter rapinare una filiale perché gli operatori di sportello avevano il cassetto e mantenevano i soldi nel cassetto e quindi il rapinatore poteva direttamente prendere quei soldi. Era molto più difficile perché non so se vi siete recati in filiale ultimamente, ma già da parecchi anni i soldi vengono depositati in queste cassaforti temporizzate e quindi il rapinatore deve aspettare molti minuti, mezz'ora, un'ora per poter avere pochi soldi in mano. Quindi comunque bisogna spiegare al rapinatore quali sono le limitazioni per non far sì che questo possa perdere la pazienza. Ecco, questo un po' in sintesi.
Ecco, quindi a livello di statistica, per esempio, già stava accennando qualcosa, è cambiata un po'? Qual è la situazione ad oggi delle rapine in Italia, nel mondo bancario?
Proprio perché sapevo del mio intervento, mi sono un attimino informato e andato a curiosare un pochettino quello che dice l'ABI, perché l'ABI ogni anno dà una sorta di statistica sulle rapine che vengono effettuate negli sportelli bancari. Fatti conto che proprio per il motivo del cassetto, dove era più facile che un rapinatore entrasse e potesse portare via delle somme di denaro, negli anni 80, 90, inizi 2000, quando non c'era questa nuova tecnologia, le statistiche dicevano che su 100 sportelli circa 11 venivano rapinati. Ora la statistica è molto scesa, siamo comunque alti perché comunque stiamo parlando di un 7-8%. Tra l'altro, faccio una piccola parentesi, mi ha incuriosito il fatto che nelle statistiche le regioni più colpite sono quelle del nord e la Sicilia, tanto per darvi una statistica, però siamo, come dicevo, intorno al 7-8% che derivano soprattutto non da rapine studiate, ma bensì, come dicevo prima, da balordi che entrano e non sanno nemmeno quello che stanno facendo, insomma.
Ecco, allora io, Francesca, approfitterei della presenza del direttore per togliermi una curiosità, perché poco prima di andare in onda, direttore, io stavo parlando di un aneddoto che credo di ricordare, nel senso che non sono certa se me lo sono inventato, è successo veramente ed è accaduto proprio negli anni 90, cioè stavo andando al bancomat e mi ricordo di aver visto scritto qualcosa tipo rapina in corso o chiuso per rapina, però non so se è vero oppure no.
No, sicuramente c'è un fondo di verità e si ricorda bene, però allora rapina in corso lo escludo perché non abbiamo, penso ai tempi non c'erano neanche i sistemi per poterlo indicare, tra l'altro è anche un po' pericoloso far vedere che in quel momento c'è una rapina, è più facile che sia stato chiuso per rapina, perché comunque in quel momento noi sospendiamo il servizio di filiale e quindi informiamo al cliente che la banca è chiusa e quindi diamo l'informazione perché la filiale in quel momento è chiusa. Noi la chiudiamo fondamentalmente per poter fare un bilancio assieme al nostro servizio di quanto i rapinatori sono riusciti a portarsi via per poi fare una denuncia, un po' come quando uno entra in casa e si trova la casa svaligiata, chiude tutto per vedere cosa gli è stato portato via per poi andare dalla polizia, carabinieri, dalle forze dell'ordine e denunciare quello che è stato portato via. Ma sicuramente quel cartello ci sarà stato, solo ed esclusivamente per spiegare perché la filiale in quel momento era chiusa.
Quindi diciamo quasi una buona notizia per il cliente che è arrivato con un tempismo, come dire, più giusto, mettiamola.
Esatto, vicino alla scena del crimine, non vicinissima, ecco.
Esatto.
E sempre per rassicurare i clienti, diciamo che se anche il rapinatore poi riuscisse a portare via tutto, i soldi dei correntisti sono al sicuro, giusto?
Ma assolutamente sì, anche perché nel momento in cui voi correntisti, parlo in plurale, depositate i soldi vengono registrati e quei soldi che avete magari versato 5 minuti prima non sono più, tra virgolette, i vostri soldi, ma sono i soldi che sono a disposizione della filiale. Fate conto, vi do anche un'informazione, che le filiali ormai tengono pochissimo contante presso i loro sportelli per la legge sulla limitazione del contante e quindi servono solo ed esclusivamente quei contanti che ci sono in filiale per la gestione della giornata. Fate conto che una filiale può avere, non lo so, 1000-2000 conti, se avesse tutte le giacenze dei conti correnti sarebbe alquanto problematico. Quindi comunque non ci sono problemi, i conti sono una cosa, le giacenze che ha la filiale dei contanti è un'altra, tanto più per assicurare ancora di più che comunque quei soldi sono assicurati. Nel momento in cui c'è una rapina c'è un'assicurazione pronta a risarcire quello che è stato rubato, ecco.
Beh, grazie direttore, grazie di essere stato con noi, grazie soprattutto di averci rassicurate con quest'ultima informazione e soprattutto di averci illuminate sul mondo della vita bancaria, di cui devo dire io sapevo veramente molto molto poco. Quindi la salutiamo, grazie ancora.
Grazie, grazie a voi, buona giornata e state tranquilli che i vostri soldi sono al sicuro.
Grazie, allora prima di rituffarci nel pieno della nostra storia, che ricordiamo è appena iniziata, ascoltiamo insieme Pink Floyd con Money.
Money.
Da questo brano pazzesco per tornare a parlare di una storia altrettanto pazzesca. Siamo sempre ad hoc, Francesca Scherini e Roberta Lippi, e il documentario di oggi è Evil Genius, che potete trovare su Netflix e che vi invitiamo veramente a vedere se non l'avete fatto già all'epoca della sua uscita. Ma torniamo alla nostra rapina, a un caso che sembra irrisolto, una telefonata che sembra non c'entrare nulla, ma svela poi invece, svelando un cadavere, offre una pista per approfondire le indagini su questo caso Pizza Bomber. Ma soprattutto torniamo anche all'accusa di un uomo che, forse innamorato, forse deluso, forse molto machiavellico, punta il dito verso una donna, devo dire altrettanto intelligente e machiavellica. Nel documentario viene tracciato proprio un bel profilo delle varie figure coinvolte, bello nel senso di molto dettagliato e ricco, soprattutto di questa donna che parrebbe proprio essere il perno di una serie di vicende.
Sì, devo dire, Francesca, che si sta notando che su questo documentario ci stiamo muovendo veramente in punta di piedi, perché non non vogliamo togliervi il gusto di vivere ogni colpo di scena. E come abbiamo anticipato, il primo accadrà veramente nei primissimi minuti della visione. Comunque, siamo rimasti all'arresto di questa donna, Marjorie, che è accusata appunto da un suo ex, non si capisce se compagno o amico, insomma questa è un'altra delle tante cose da chiarire all'interno di questa storia. E lei, per scagionarsi da questa accusa, l'accusa è di aver ucciso il suo ex e di averlo messo appunto nel congelatore. Tra l'altro Marjorie nel suo passato e qualche ex scomparso in modo strano ce l'ha. Per scagionarsi dichiara di avere informazioni su chi ha architettato la terribile caccia al tesoro che ha coinvolto la banca e quindi l'uomo delle pizze, e improvvisamente rimanda l'accusa al mittente, ovvero a Bill. Insomma, Francesca, una sorta di specchio riflesso.
Esatto, per restare in tema di metafore, giochi dell'infanzia. Questo documentario scandaglia le vite di queste due persone, ma non solo, cioè di tutte le possibili connessioni, fino ad arrivare anche a quelle più impensabili, proprio la punta dell'iceberg di un piano diabolico. E le persone coinvolte man mano si uniscono i vari puntini, aumentano esponenzialmente, senza apparentemente avere delle correlazioni, e poi invece si arrivano a svelare delle relazioni incredibili agli occhi di chi guarda. Devo dire che, se non stessimo parlando di una storia vera, io, pensando ad un film, avrei anche detto che la sceneggiatura era un filino esagerata.
Ma infatti non è forse questo il bello della vita, Francesca, non si dice sempre, la realtà supera la fantasia. Bene, io devo dire che oggi sono abbastanza contenta che il nostro tempo stia per finire, anche perché davvero non vorrei rischiare di andare troppo oltre nel racconto e spoilerare, svelare quindi tutto quello che è stato abilmente raccontato. Quindi continuiamo a rinnovarvi l'invito a vedere Evil Genius e farci sapere naturalmente cosa ne pensate, ma soprattutto, se lo avete visto e quando l'avrete visto, ci interessa sapere qual è stato il momento in cui siete saltati sul divano gridando "Non è possibile". Ecco, se c'è stato quel momento, vi invitiamo a scriverci a doc@radiopopolare.it e naturalmente anche, se volete, alle nostre pagine social.
E se vi interessa sapere di cosa abbiamo parlato nelle scorse puntate, potete recuperare i podcast sul sito di Radio Popolare, www.radiopopolare.it. Appuntamento alla prossima settimana, e ci salutiamo con un brano che abbiamo scelto sia perché effettivamente ha molto a che fare con le personalità di cui abbiamo parlato, ma soprattutto perché mi piace molto. Sono i Talking Heads con Psycho Killer.
I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. Can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire.